Benvenuti a questo terzo approfondimento della serie Roadmap verso la qualità. Sono molto contento di essere qui oggi per, diciamo, affrontare una tappa davvero fondamentale del nostro percorso.
Ciao, sì, direi una tappa cruciale, assolutamente.
Esatto, e oggi analizziamo una sezione del materiale con una lente pensata appositamente per le dinamiche del consiglio direttivo di ANFAS Varese. Perché, insomma, chiunque abbia mai partecipato a una riunione di direttivo sa bene che...
Che ci si perde a volte.
Sì, esatto, ci si perde. Tra l'approvazione di un bilancio, l'organizzazione di un evento o la gestione pratica, si rischia sempre di perdere di vista l'architettura invisibile che tiene in piedi tutto. E l'obiettivo di questa nostra chiacchierata di oggi è proprio guardare a quell'architettura.
Un'architettura che per una realtà con l'identità molto specifica di ANFAS Varese ha un peso specifico enorme, perché chiariamo subito una cosa fondamentale. Parliamo di un'associazione il cui perno centrale è l'advocacy e il presidio territoriale attraverso lo sportello SAI. Non stiamo parlando di un ente che eroga servizi sociosanitari o sanitari diretti. Tutto il lavoro di tutela dei diritti si basa su una cosa sola, la credibilità. E la credibilità non piove certo dal cielo, ma si costruisce con regole interne ferree. Il materiale che esploriamo oggi, cioè il manuale del codice di qualità e autocontrollo, che chiameremo CQA per comodità, definisce esattamente queste regole.
Chiaro. Quindi, per chi ci sta ascoltando e ha sotto mano il manuale del CQA, fisicamente o magari aperto sullo schermo, l'invito è di andare direttamente alla sezione delle schede di autovalutazione. Il focus operativo per preparare il terzo incontro pratico del direttivo si concentra sui principi 3, 4 e 5. Rispettivamente sono eticità, partecipazione e democrazia.
Esatto, le schede 3, 4 e 5.
A una prima lettura, sembrano un po', sai, i classici paroloni da inserire nello statuto per fare bella figura. Invece, sfogliando queste pagine con attenzione, emerge un vero e proprio manuale di sopravvivenza organizzativa molto molto pragmatico.
Perché il salto di qualità richiesto dal CQA sta proprio nel trasformare concetti, diciamo, filosofici in metriche che possiamo effettivamente misurare. L'etica, in questo contesto, smette di essere solo una bella intenzione da sbandierare e diventa un indicatore di performance a tutti gli effetti. Il sistema serve a verificare, nero su bianco, se le prassi quotidiane dell'associazione sono davvero allineate ai valori dichiarati.
Bene, allora direi di iniziare a spacchettare il primo di questi tre meccanismi, il principio 3, che viene valutato attraverso la scheda 3. Eticità, onestà e lealtà. Il testo qui stabilisce un dogma imprescindibile, cioè che l'interesse dell'associazione deve prevalere sempre e comunque sugli interessi personali dei singoli membri della governance. E fin qui, insomma, sembra la base del buon senso.
Sembra ovvio, certo.
Ma il manuale poi scende in dettagli operativi molto rigidi, ad esempio sulla prevenzione attiva dei conflitti di interesse, che non è sempre una questione in bianco e nero, giusto?
Assolutamente no. Anzi, la questione del conflitto di interesse è una delle più scivolose nella vita di un'associazione del terzo settore. Proviamo a immaginare uno scenario ipotetico, molto comune a livello locale. Mettiamo che un membro del direttivo ha un parente che gestisce una tipografia.
Ok.
Questo parente si offre di stampare tutto il materiale informativo per lo sportello SAI a un prezzo stracciato, magari quasi a costo di realizzo. La tentazione naturale di un'associazione, che chiaramente deve sempre far quadrare i conti, è dire: beh, ottimo, risparmiamo fondi preziosi che possiamo usare altrove.
E invece no. Il CQA alza un vero e proprio muro su questo tipo di dinamiche. Ma dal punto di vista pratico, perché rinunciare a un vantaggio economico oggettivo per l'associazione?
Per una questione di percezione esterna e di trasparenza totale. Nel momento stesso in cui i fondi dell'associazione, anche se pochi, fluiscono verso un'attività commerciale legata a un membro del direttivo, si crea una zona d'ombra. Anche se tutto avviene in totale buona fede, si espone l'ente al sospetto di favoritismi.
Certo, il classico "ci guadagnano loro".
Esattamente. Il manuale richiede di disinnescare queste situazioni alla radice. Vietare attività concorrenziali o relazioni economiche opache serve a blindare la reputazione dell'ente. Un'associazione che fa advocacy vive letteralmente della propria autorevolezza morale. Se cade quella, le battaglie politiche perdono immediatamente forza. Nessuno ti ascolta più.
E a proposito di politica, c'è un passaggio nella scheda che merita un'analisi davvero attenta. La scheda 3 impone il divieto assoluto di svolgere attività e propaganda partitica all'interno dell'ente. Viene richiesto il mantenimento di un rigoroso profilo istituzionale e neutrale. Ma qui, secondo me, c'è un apparente paradosso.
In che senso?
Nel senso che Anfas Varese fa advocacy, e l'advocacy è, per definizione, un'azione politica. Quindi, come si concilia la richiesta di neutralità con il dovere quotidiano di lottare per i diritti civili e sociali delle persone con disabilità?
Questa è un'ottima osservazione. La distinzione fondamentale che il documento fa emergere in modo chiaro è quella tra la policy, ovvero le politiche sociali, e la politics, cioè la politica partitica. Un'associazione deve sedersi ai tavoli istituzionali, deve dialogare con i sindaci, con gli assessori regionali, deve fare pressione per ottenere normative migliori. Questa è l'essenza stessa dell'advocacy. Il divieto interviene nel momento in cui l'associazione rischia di diventare, magari senza volerlo, il megafono di una specifica fazione o di un singolo candidato alle elezioni.
Quindi l'obiettivo è proprio evitare che l'ente venga strumentalizzato o che qualcuno ci metta sopra il cappello da una determinata area politica, anche perché questo alienerebbe immediatamente metà dei sostenitori o delle famiglie stesse dell'associazione.
Precisamente. La neutralità partitica è quello scudo che permette all'associazione di dialogare in modo autorevole con qualsiasi amministrazione si succeda nel tempo, mantenendo sempre come unico nord magnetico la tutela dei diritti. Se l'ente si lega a un partito, nel momento in cui quel partito finisce all'opposizione,
le istanze dello sportello, sai, rischiano di trovare le porte chiuse.
Esatto, porte sbarrate, e a pagarne le conseguenze sono le famiglie.
Il che ci porta dritti a un altro aspetto vitale per l'esistenza stessa della struttura: il fundraising, la raccolta fondi. Il manuale dedica un'attenzione particolare a questo tema, definendolo non come una semplice transazione finanziaria, ma come un patto di fiducia. Trovo che sia una terminologia molto interessante.
Lo è. È un vero e proprio cambio di paradigma, imposto anche dalla riforma del terzo settore. Chi dona a un ente che non eroga prestazioni sanitarie dirette, come dicevamo prima, ma che fa tutela, informazione, accoglienza, non sta comprando un servizio, sta investendo in una visione della società.
Un ideale, in un certo senso.
Sì, e questo patto di fiducia implica un obbligo morale, oltre che legale, di rendicontazione. Il QPA esige una trasparenza radicale. Oggi non basta più pubblicare un bilancio a fine anno che dice «abbiamo raccolto X e abbiamo speso Y».
Occorre dimostrare come quelle risorse hanno effettivamente modificato la realtà. E qui c'è una domanda chiave su cui il consiglio direttivo è chiamato a riflettere in fase di autovalutazione. Il primo vero spunto per la riunione. Quando raccogliamo fondi, comunichiamo in modo trasparente l'impatto sociale che generiamo sul nostro territorio. Non si tratta di elencare le spese per i computer o la cancelleria, ma di raccontare quante famiglie, magari disorientate dopo una diagnosi, hanno trovato un percorso chiaro grazie allo sportello SAI nell'ultimo anno.
Esattamente. La rendicontazione dell'impatto è ciò che trasforma un donatore occasionale in un sostenitore strutturale. Mostrare l'efficacia pratica dell'azione associativa è la migliore garanzia di onestà intellettuale e operativa che si possa dare all'esterno.
Ottimo. Passiamo ora al principio 4, che è delineato nella scheda 4, la partecipazione attiva. Qui, devo dire, la questione si fa davvero interessante. Il manuale delinea quella che chiama una missione trasformativa. Suona molto ambizioso. Si parla del passaggio epocale dalla figura del socio utente a quella del socio protagonista.
È ambizioso, e questo è forse lo snodo culturale più complesso da gestire per un'associazione composta da famiglie. Il CQA stabilisce in modo netto che l'adesione non può essere ridotta al mero pagamento annuale della quota sociale. Spesso c'è il rischio che la tessera venga percepita come una sorta di abbonamento.
Sì, tipo un'assicurazione per poter fare una domanda allo sportello in caso di bisogno futuro.
Esatto, e l'appartenenza vera richiede molto di più. Richiede di mettere a disposizione, in base alle proprie possibilità, le proprie capacità e competenze.
Ma proviamo a calare questo principio nella dura realtà. Le famiglie che si rivolgono ad Anfas spesso affrontano dei carichi di cura estenuanti. Il tempo a disposizione, parliamoci chiaro, è zero. L'energia mentale per partecipare attivamente e regolarmente alla vita associativa è spesso esaurita del tutto. Quindi, come si evita che questa richiesta di partecipazione diventi vissuta come un ulteriore onere, portando magari all'abbandono?
questa è l'obiezione più concreta e reale che emerge sempre quando si cerca di applicare questi manuali sul campo. E la risposta del CQA non è certo colpevolizzare chi non riesce a partecipare fisicamente a ogni singola assemblea. La missione trasformativa richiede all'associazione stessa di creare delle modalità di partecipazione che siano flessibili, intelligenti e accessibili.
Cioè, abbassare la soglia di accesso alla partecipazione.
Significa costruire un'infrastruttura dell'accoglienza che permetta a un genitore, anche solo per mezz'ora al mese o per una competenza specifica, di sentirsi parte integrante di una comunità e non solo, appunto, un numero di tessera. È l'associazione che ha il dovere di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione.
E parlando di rimuovere ostacoli, arriviamo a quello che il documento definisce uno standard di qualità assoluto, un vero e proprio pilastro etico e pratico, l'autorappresentanza. Il famoso e potentissimo motto «Nulla su di noi, senza di noi».
Che è il cuore pulsante dell'identità associativa moderna, in tutto il mondo. Il diritto delle persone con disabilità di esprimere opinioni, di fare scelte e di influire concretamente sulle decisioni non è visto dal CQA come una gentile concessione paternalistica, è un requisito di sistema. E per renderlo operativo, il testo si sofferma molto sull'importanza dei gruppi organizzati aderenti alla piattaforma PIAM.
Che ricordiamo sta per Piattaforma Italiana Autorappresentanti in Movimento. E analizziamo cosa significa concretamente gestire un gruppo PIAM. Perché c'è un abisso tra il limitarsi a invitare una persona con disabilità a sedersi al tavolo delle riunioni per fare presenza e metterla realmente in condizioni di capire e di decidere. Una classica riunione di direttivo che è tipicamente piena di gergo amministrativo, sigle e tempistiche serrate è strutturalmente escludente.
Totalmente escludente. Rendere effettiva l'autorappresentanza significa avere il coraggio di stravolgere i tempi e i modi della comunicazione ordinaria. Un gruppo PIAM funziona davvero solo perché utilizza facilitatori adeguatamente formati, perché i documenti vengono tradotti nel linguaggio easy to read e perché si usano supporti di comunicazione aumentativa alternativa.
La CAA.
Sì, la CAA. E tutto questo richiede un'enorme pazienza organizzativa. Significa accettare che il processo decisionale sarà fisiologicamente molto più lento. Perché l'obiettivo finale non è l'efficienza cronometrica della riunione, ma la reale espressione della volontà di chi vive la disabilità sulla propria pelle.
E questo ci solleva una questione fondamentale, che rappresenta il secondo grande spunto di lavoro per l'incontro pratico del direttivo. Ed è questa. I nostri soci si limitano a pagare la quota o partecipano attivamente? E soprattutto, stiamo dando vera voce alle persone con disabilità attraverso i gruppi PIAM, investendo le giuste risorse per garantire l'accessibilità cognitiva. È un test di coerenza durissimo tra la teoria e la pratica quotidiana.
È un indicatore spietato, se vogliamo, ma necessario. È quello che separa nettamente le organizzazioni che parlano solo di inclusione nei convegni da quelle che la praticano il martedì pomeriggio in sede. Dare reale potere decisionale a chi storicamente ne è sempre stato privato richiede un coraggio istituzionale non indifferente.
Ben detto. Il che si collega in modo direi perfetto all'ultimo dei tre pilastri di oggi, il principio 5, esplorato nella scheda 5. La democrazia interna. Abbiamo appena parlato di dare potere, ora vediamo come il manuale prescrive di gestirlo. Perché in un'associazione composta da esseri umani uniti da passioni così forti e da vissuti personali intensi, il rischio di sovrapposizioni, di incomprensioni o di personalismi è praticamente sempre dietro l'angolo?
È fisiologico. E per arginare questo rischio, il CQA traccia una linea netta di demarcazione tra governance e management. È una sorta di separazione dei poteri in miniatura. Da una parte c'è l'organo di governo, il consiglio direttivo. Il suo compito esclusivo è tracciare la visione strategica, definire la linea politica dell'associazione, stabilire gli obiettivi a lungo termine ed esercitare il controllo sulle attività.
E dall'altra parte c'è l'operatività pura. Nel nostro caso specifico, pensiamo a chi materialmente manda avanti le attività quotidiane, come i formidabili volontari dello sportello SAI che accolgono fisicamente le famiglie, le ascoltano e smistano le pratiche burocratiche. Il documento esige che le relazioni tra chi governa e chi gestisce operativamente siano rigidamente regolamentate e chiare a tutti.
La chiarezza dei ruoli è l'unica cosa che previene il cortocircuito organizzativo.
Facciamo un esempio. Se un membro del consiglio direttivo inizia a fare micromanagement sul modo esatto in cui un volontario archivia le schede allo sportello, sta invadendo un campo non suo, creando frustrazione e rallentando il lavoro. Viceversa, se il gruppo dei volontari inizia a prendere decisioni di natura politica o di alleanze strategiche esterne, senza passare dall'approvazione del direttivo, sta esautorando l'organo democraticamente eletto per farlo. Il manuale richiede che ognuno giochi esattamente nel proprio ruolo, con responsabilità trasparenti.
È il principio dell'accountability, insomma. Ma c'è un altro aspetto della democrazia interna descritto nella scheda 5 che merita davvero un'analisi approfondita e riguarda la gestione proprio formale delle riunioni del direttivo. Spesso nei contesti associativi e di volontariato c'è una spinta psicologica fortissima verso l'unanimità. Si cerca l'accordo totale a tutti i costi per trasmettere all'esterno e anche a se stessi l'immagine di un gruppo compatto, coeso e senza crepe.
Sì, è un fenomeno notissimo in sociologia delle organizzazioni. Viene definito groupthink, il pensiero di gruppo. Si verifica quando il desiderio di armonia all'interno del team supera di gran lunga la motivazione a valutare in modo realistico e critico le alternative disponibili. E il COA interviene su questo rischio con una regola apparentemente burocratica, ma che in realtà è profondamente strategica. I verbali delle riunioni degli organi direttivi devono essere redatti tempestivamente e soprattutto devono riportare in modo chiaro gli eventuali dissensi.
Ma aspetta un attimo, documentare ufficialmente, mettere nero su bianco ogni singolo dissenso o litigio, non rischia di cristallizzare i conflitti? Cioè, non si crea in questo modo un clima di divisione permanente, una sorta di archivio storico dei rancori all'interno del direttivo?
Capisco il dubbio. È un'obiezione sensatissima. Ma la psicologia organizzativa su cui si basa questa specifica regola suggerisce l'esatto contrario. Quando il dissenso non può essere verbalizzato o espresso liberamente, non scompare magicamente. Si trasforma in una frustrazione sotterranea, si trasforma in chiacchiere da corridoio post-riunione, in messaggini rancorosi su WhatsApp, finendo per avvelenare il clima associativo molto più di un sano dibattito palese. Sapere che la propria opinione contraria, anche se minoritaria, verrà registrata a verbale e rimarrà agli atti, garantisce alle minoranze di sentirsi ascoltate e rispettate.
Quindi, paradosso dei paradossi, documentare le fratture e i disaccordi è proprio la pratica che mantiene unito il gruppo nel lungo termine.
Assolutamente. Assicura la trasparenza del dibattito. Un verbale che registra posizioni diverse, argomentate e dibattute, dimostra che l'organo direttivo è vivo, ragiona con la propria testa e non si limita a ratificare silenziosamente decisioni prese altrove da una o due persone. E tra l'altro tutela anche i singoli consiglieri rispetto alle responsabilità legali assunte collettivamente.
Ed ecco quindi il terzo interrogativo per la fase di autovalutazione del direttivo. Le nostre riunioni sono adeguatamente verbalizzate, includendo in modo trasparente i dibattiti e i dissensi? E la linea di separazione tra il ruolo del direttivo e il ruolo operativo dei volontari dello sportello SAI è chiara e rispettata da tutti?
Rispondere in modo veritiero a queste domande richiede tanta onestà intellettuale. Ed è qui che entra in gioco il sistema di misurazione del CQA. L'autovalutazione, ricordiamocelo sempre, non è un esame punitivo. Le schede prevedono 5 livelli di raggiungimento degli obiettivi che vanno dal 20% al 100%.
Soffermiamoci un momento su queste percentuali. 20% corrisponde a inadeguato, poi 40% parzialmente adeguato, 60% adeguato, 80% buono e infine 100% eccellente. E la tentazione naturale per ogni direttivo quando compila queste schede è di volersi assegnare subito voti altissimi, magari 80 o 100, per dimostrare a se stessi di essere dei bravi amministratori.
Certo, è umano, ma il manuale cerca proprio di smontare quest'ansia da prestazione. Il target minimo da raggiungere e poi consolidare nel tempo è il 60%, ovvero il livello adeguato. Essere al 60% non significa affatto essere mediocri, significa che la struttura di base è solida e che le procedure essenziali sono rispettate, pur essendoci ovviamente dei margini di perfezionamento. È come un test di carico per le fondamenta di un edificio. L'importante è che le fondamenta reggano l'urto, non che la facciata sia già completamente rifinita e decorata al primo giorno di cantiere.
E cosa succede se da un'analisi davvero onesta e senza sconti emerge un 20% o un 40% in una determinata area?
Quei valori bassi funzionano come i sensori antincendio, che scattano. Non indicano un fallimento irrimediabile, non c'è da vergognarsi, ma segnalano un'urgenza. Richiedono al direttivo di fermarsi, prendere atto del problema e pianificare immediatamente delle azioni correttive per riportare il sistema in sicurezza, spingendolo verso la famosa soglia del 60%. L'obiettivo finale dell'autocontrollo è identificare le piccole crepe prima che l'edificio ceda, attivando un processo di miglioramento continuo e consapevole.
Chiaro. L'invito per i membri del consiglio direttivo in ascolto, in vista del terzo incontro della roadmap, è quindi di affrontare la compilazione delle schede 3, 4 e 5 non come un noioso adempimento burocratico da sbrigare in fretta prima di cena, ma come un check-up vitale. Valutare etica, partecipazione e democrazia interna significa misurare la robustezza dell'associazione di fronte alle complesse sfide territoriali che affrontate ogni giorno.
E vorrei aggiungere che l'autenticità di queste prassi interne ha un peso incalcolabile all'esterno. Un'associazione che coltiva una democrazia interna vibrante, che sa gestire i propri conflitti in modo maturo e trasparente e che promuove la vera autorappresentanza, sviluppa degli anticorpi formidabili contro le crisi e di conseguenza diventa un attore politico e sociale estremamente più efficace e rispettato nel proprio territorio.
Sono pienamente convinto di questo. E per chiudere questo nostro percorso attraverso i principi del CQA, vorrei lanciare un'ulteriore prospettiva da considerare, spingendo per un attimo lo sguardo un po' oltre il manuale attuale.
Vai!
Abbiamo sviscerato la partecipazione attiva e l'autorappresentazione, basandoci sugli strumenti che abbiamo a disposizione oggi, come i facilitatori fisici e i documenti easy to read. Ma in un orizzonte di, diciamo, 5-10 anni, la tecnologia cambierà radicalmente queste dinamiche. Immaginiamo per un momento l'impatto che l'intelligenza artificiale e le piattaforme digitali avanzate avranno sull'effettiva partecipazione democratica.
È uno scenario enorme.
Sistemi capaci, ad esempio, di tradurre in tempo reale dibattiti complessi in un linguaggio cognitivamente accessibile e personalizzato per ogni specifico profilo. Oppure interfacce di voto digitale sicure e totalmente adattive, che potrebbero finalmente abbattere le ultime invisibili barriere tra la sala del consiglio direttivo e le persone con disabilità intellettive complesse. La tecnologia potrebbe prendere questo fondamentale principio, nulla su di noi senza di noi, e portarlo a un livello di granularità ed inclusione che oggi ci sembra inimmaginabile. Quindi la vera domanda è: come si preparerà la struttura democratica dell'associazione ad accogliere e governare, non subire, questa imminente rivoluzione degli strumenti di partecipazione? È uno spunto affascinante su cui riflettere per il futuro, magari per la prossima stesura del CQA.
È una sfida bellissima e inevitabile, sono d'accordo, e richiederà un direttivo molto preparato.
Esattamente. Con questo pensiero vi lasciamo. Un augurio di buon lavoro a tutti i membri del Consiglio per la loro imminente sessione di autovalutazione. Preparatevi bene su queste tre schede. A presto con la nostra prossima chiacchierata lungo la roadmap verso la qualità.